troviamo all'interno del sottomarino S-506 Enrico Toti. È un sottomarino che è stato operativo per la Marina italiana nel corso degli anni, metà degli anni 90. È un oggetto musealizzato, quindi un oggetto esposto al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. È un oggetto che normalmente viene aperto al pubblico per visite guidate, quindi con un animatore scientifico vengono appunto portati dei gruppi di persone e viene raccontata la storia del battello.
Altri luoghi vi porterà a visitare un sottomarino che diventa in questo periodo teatro di una escape room, un fatto unico al mondo. Vivere sotto la superficie dell'acqua, a profondità solitamente sconosciute per il genere umano, può essere affascinante, anche se si deve risolvere un caso, un enigma. Lo scopriremo insieme. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Mancano pochi giorni all'inizio dei campionati del mondo di calcio che si disputano quest'anno in Canada, Stati Uniti e Messico. 48 nazioni si contendono il trofeo, che sarà assegnato dopo ben 104 partite disputate su un calendario lungo oltre 5 settimane e in 16 impianti sportivi diversi nel continente americano. Altri Calci si occuperà del ruolo sociale e comunitario del football, che per qualche tempo chiameremo soccer. Le comunità etniche emigrate anche in Svizzera si sono ritrovate ai margini di un campo di calcio inseguendo un pallone. Ne parleremo con Vitor dos Santos, origini portoghesi, piedi buoni e soprattutto la convinzione che il calcio unisca indipendentemente dal colore della maglia. Parleremo anche di come, con la scusa del calcio, ci si possa addentrare tra le pagine di un romanzo. Lo faremo con un giornalista, Luigi Guelpa, autore de La lunga marcia della tartaruga, una partita contro il destino, appena pubblicato da Derive a Prodi. Lo scrittore statunitense Peter Cameron ci aiuterà a scoprire gli abissi dentro di noi con il suo nuovo romanzo Cose che succedono la notte, edizioni Adelphi, romanzo che presto sarà anche un film diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio. La cartolina di Altri luoghi ci riporta nel Medioevo, in Valle di Blenio. Lo faremo con Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Buon ascolto.
Da qualche tempo Ettore Botti si faceva sempre la stessa domanda, come un disco rotto. Che diavolo ci faceva ancora lì quella foto di Giuliana, incastrata tra le tazzine vuote, i mozziconi di sigaretta e le cartacce della sua scrivania? Non aveva una risposta, o forse ne aveva troppe. Forse la teneva lì per punirsi, forse per ricordarsi che la rovina ha sempre un bel volto e un accento straniero. La foto la mostrava sorridente, un sorriso di quelli che ti fanno credere che nel mondo, in fondo, c'è ancora qualcosa di buono. Eppure, quella ragazza di Sibiu, ballerina, spogliarellista, illusionista del corpo, gli aveva smontato la vita pezzo per pezzo, come un meccanico ubriaco smonta un motore e poi si dimentica come rimetterlo insieme.
Un estratto da La lunga marcia della tartaruga. Ettore Botti è un giornalista, un tempo famoso e apprezzato, distrutto da un amore fallimentare. La storia si svolge tra Svizzera, Italia, Spagna e un paese africano inventato ma plausibilissimo, divorato da corruzione e dittature e che aspira ad un posto nella fase finale della Coppa del Mondo di calcio per ritrovare unità e identità. Suona familiare? Non vado oltre. L'autore è Luigi Guelpa, inviato speciale del quotidiano Il Giornale. Da 4 anni o poco più si occupa, ad esempio, della guerra in Ucraina, ma che quei mondi, quello dell'Africa e quello del calcio, li conosce bene, come scopriremo. Luigi Guelpa, a che cosa serve il calcio in questo romanzo?
Il calcio è lo sport più praticato al mondo, quindi il calcio è il vero linguaggio universale. E lo sport nel mio romanzo diventa una sorta di filo conduttore per raccontare storie, personaggi, in questo caso per sviluppare una trama. Tenete presente che comunque mi è già capitato in passato, dal punto di vista giornalistico, di utilizzare lo sport per raccontare eventi anche conflitti, guerre, situazioni sociali difficili in giro per il mondo. Quindi diciamo che appunto è un linguaggio universale, un meraviglioso linguaggio universale che poi alla fine ci unisce più o meno tutti. Tutti conoscono il pallone, tutti hanno dato calci ad un pallone, tutti hanno giocato a pallone sostanzialmente. Quindi questo è un po' il passepartout per poi entrare nelle vite delle persone e raccontarle.
C'è anche un po' di Svizzera, un bel po' direi, da Chiasso a Letzigrund, il campo di calcio di Zurigo.
Sì, c'è un po' di Svizzera perché comunque c'era il racconto di uno dei personaggi che si innamora di questa ragazza da lap dance, di questa prostituta, poi alla fine che in qualche modo gli rovina la vita. Da Milano lui si reca nella vicina Chiasso, dove ci sono questi locali assolutamente legalizzati, dove ci si può, come dire, divertire, trascorrere una serata particolare. Non sono un bacchettone, non lo sono mai stato, non ho mai stigmatizzato la prostituzione, sia mai lo sfruttamento della prostituzione, quello è assolutamente una cosa vergognosa. Però voglio dire, tutte le professioni, se non fanno del male, sono legittime e autorizzate.
Anche lei è legato in qualche modo alla Confederazione e al Ticino. Se dico Cornaredo, cosa le viene in mente?
Succede che c'è una passione per il calcio svizzero che è maturata da ragazzino. E per quale ragione? E tutto nasce dalla curiosità. Il mondo del calcio italiano era un mondo conosciuto. All'epoca, io ho 55 anni, quindi ti parlo di anche di 40 anni fa e anche più, era difficile scovare il calcio fuori dall'Italia se non durante i mondiali, gli europei o le coppe internazionali. E quindi la vicina Svizzera diventava, come dire, interessante, ambita. E siccome non c'era una sovraesposizione mediatica di pallone, ricordo che quando finiva il campionato italiano c'era questa sorta di crisi, no, di astinenza da pallone, e la Svizzera iniziava la sua stagione molto prima rispetto all'Italia, già a luglio, e di conseguenza bastava una buona radio sulle frequenze AM, si poteva ascoltare la radio svizzera italiana e seguire le imprese, soprattutto del Lugano, ma ricordo anche il Chiasso, così come ricordo altre squadre. Ad esempio a me era molto simpatico il Grasshoppers, che però poi ho visto che recentemente si è un po' perso, ma prima era addirittura una realtà mica da ridere anche a livello internazionale. Ecco, quindi il calcio svizzero paradossalmente amavo più quello del passato che quello attuale, non perché sia contro il meticciato, ma la Svizzera quella, non lo so, allenata da Stiliche piuttosto che da Jean Depeu, adesso magari l'ho pronunciato male, era comunque prima ancora di Oxon, ecco, quando poi la Svizzera ha fatto il salto di qualità, era veramente una squadra tra virgolette eroica, perché vinceva poco, ma proprio perché aveva queste difficoltà diventava ancora più simpatica, no? E le vittorie le assaporavi un po' di più.
Torniamo al romanzo. I piani narrativi sono diversi. Come è stato concepito questo lavoro?
Allora, il romanzo è stato concepito da una storia molto romantica italiana che riguarda la nazionale di calcio di Haiti. Nel 1974 Haiti si qualificò ai mondiali per la sua prima volta, ci ritorna quest'anno, grazie a un allenatore italiano che era Ettore Trevisan, un allenatore italiano di Trieste che aveva aiutato questa squadra ad ottenere questo grande risultato. Poi Haiti finì nel girone dell'Italia nel 74 e l'allora dittatore Duvalier decise di licenziare Trevisan ritenendolo una spia degli azzurri. Quella storia mi ha sempre colpito molto, ne ho scritto, ho conosciuto quando era ancora in vita Trevisan, andando a trovarlo a Trieste, avevo un negozio di scarpe, e così è nata nel libro, nel romanzo, diciamo la parte embrionale, cioè un italiano, in questo caso due, che cercano di portare ai mondiali una squadra di calcio. Questa era la mia idea iniziale. Poi scrivendo si è sviluppato un po' tutto, e si è sviluppato attorno a cosa? A molte esperienze della mia vita. L'Africa l'ho girata in lungo e in largo e la giro ancora per questioni professionali, dove anche, ahimè, documentato, raccontato le guerre civili. Il calcio, da giornalista ho raccontato decine e decine di partite, non soltanto italiane, ho seguito due campionati del mondo in loco, tre campionati europei, 7 finali di Champions League, quindi comunque c'era anche quell'esperienza maturata in passato nella mia prima vita professionale. E ripeto, scrivendo, poi ho messo insieme tutte queste cose e sono assolutamente contento e convinto di aver raccontato l'Africa nera così come va raccontata, non un'Africa, come posso dire, da resort, ma un'Africa vera, tangibile, da alberghi magari non stellati, da terra rossa come appunto dovrebbe essere raccontata.
A quale pubblico è destinato? Pare di intuire che, diciamo così, anche chi non è appassionato di fuorigioco o traversoni può leggerlo senza problemi.
Beh, chi arriva in fondo a questo romanzo significa che lo apprezza in toto e soprattutto non lo apprezza per il pallone, ma lo apprezza per le sofferenze, per i sogni che si realizzano e che non si realizzano, per le storie d'amore che ci sono, ce ne sono due in particolar modo che avranno ovviamente degli sviluppi molto importanti al tempo stesso particolari. Io credo che sia davvero rivolto un po' a tutti, giovani, meno giovani, uomini, donne, e credo di aver scritto qualcosa di molto interessante perché io credo che piacerà, al tempo stesso farà infuriare il lettore perché a un certo punto si sentirà tradito, ma poi nel tempo riacquisterà la fiducia in quello che sta leggendo.
Davanti alla lapide, il tempo si fermò. Flash. L'incontro a Zurigo, i giorni felici di Kinjanga, la folla urlante a Janganville, poi la guerra, gli spari, le urla, la morte violenta e improvvisa. Ettore rivide Mario che cercava aria, che si aggrappava disperatamente alla vita, incapace di respirare. Senza pensare, portò la mano alla spalla sinistra, sotto la camicia, dove Mario gli aveva lasciato la cicatrice di quell'inferno. «È l'unica grande occasione che ho per sdebitarmi», gli aveva detto quel pomeriggio al consolato di Milano. «Ma a quale prezzo, amico mio?» pensò Ettore, fissando la lastra di marmo. Un loculo anonimo, un nome inciso. Il tempo avrebbe lenito il dolore, ma anche svuotato la memoria di Mario dal cuore degli altri. Il calcio, famelico, avrebbe cercato nuovi eroi e dimenticato lui. Voleva urlare, squarciare il cielo irreale, rotto solo dal passaggio sommesso degli autobus. Mario doveva tornare a vivere, almeno tra le pagine di un libro. Fissò la foto sbiadita. Mario, in maglia da calcio, sorridente. Le date sotto erano un pugno allo stomaco. Ho vissuto per il calcio e per il calcio sono morto. Nato a Monza il 6 aprile 1952, morto a Londra il 13 luglio 1984. Ma qualcosa non tornava.
Dopo questo passaggio della lunga marcia della tartaruga si resta spiazzati, bisogna ammetterlo.
Il momento del tradimento è esattamente quello dell'allenatore della tomba, adesso non vado a spoilerare i dettagli. È il tradimento perché poteva essere la fine del romanzo, perché inizialmente forse era anche concepita un po' così, ma davvero avrei tradito completamente la fiducia di chi stava leggendo. E invece la tradisco, ma poche pagine dopo, pochissime pagine dopo, la riconquisto. Non è che non si è capito nulla, 3-4 pagine dopo si capisce molto, invece. E ci sono, tra l'altro, nella prima parte del romanzo, tutta una serie di indizi tra le righe fanno capire che potrebbe esserci una svolta a 360 gradi, basta coglierli.
Era Luigi Guelpa, inviato speciale del quotidiano Il Giornale, autore del romanzo La lunga marcia della tartaruga, una partita contro il destino, edizioni Deriva Prodi. Si chiamano Marconi Club, Juventus Adelaide, Palestra Italiana, Portugal, Drina, sono espressione di comunità etniche emigrate nel mondo. Un recente studio del Centro Internazionale di Studio dello Sport in Svizzera ha stabilito che la partecipazione delle squadre di migranti ai campionati dell'ASF, l'Associazione Svizzera di Calcio, contribuisce a favorire l'integrazione sociale dei migranti. Correre dietro a un pallone, insomma, aiuta il dialogo tra realtà diverse. Vitor Dos Santos è un personaggio conosciutissimo nell'ambiente del calcio della Svizzera italiana, allenatore ma soprattutto ottimo conoscitore della realtà del pallone vicino a noi. Proveniente dal Portogallo, ha vissuto da protagonista anche la nascita di squadre che tenevano insieme comunità etniche immigrate nella Confederazione. Perché queste squadre sono nate?
In certo modo il calcio e questi eventi, anche mondiale, i raggruppamenti ci sono proprio per quello. Siamo lontani dal nostro paese e abbiamo la stessa cultura e di un certo modo unisci un po' tutti attorno, sai, per ricordare i momenti che, o i modi, diciamo, che abbiamo nei nostri paesi. E lì è normale che si creano, mi ricordo che c'erano addirittura due squadre portoghesi qua nel Canton Ticino, che erano i portoghesi del Ticino, anche i Lusitanos. E lì dopo, di un certo modo, unisce un po' tutti, perché il calcio, quell'emozione che ci sono col raggruppare e stare assieme, dello stesso modo succede anche con italiani, spagnoli, aramaici. Cerchiamo di dopo andare in avanti assieme, seguendo la nostra cultura.
Chi andava a vedere le partite? Qual era l'atmosfera che accompagnava gli incontri?
Parenti di sicuro, parenti, conoscenti. Mi ricordo lì a Biasca che si giocava a Poleggio quando giocavano i portoghesi del Ticino. Tutti i weekend era un motivo per le grigliate, per andare a guardare vecchi parenti, amici. E ogni tanto c'erano anche quelli che abitavano proprio lì a Biasca, ai dintorni del campo. Dopo la fine, ovvio, c'era sempre un po' di festa, si approfittava per raccontare un po' quello che succedeva in settimana, magari bere, festeggiare quando si vinceva, anche quando si perdeva, sai, perché è un modo, come ti dicevo, per condividere i momenti che succedevano in settimana e proprio nelle partite che si giocavano.
Pare di capire che la partita non fosse la priorità, ma stare insieme fosse la priorità.
Eh sì, un po' il raccontare della settimana, dei momenti che avevi in quel periodo, stare assieme agli amici, ai conoscenti, conoscere anche altra gente, coinvolgersi un po' nella comunità, sai, nel momento che era, e si sfruttavano queste partite per poter fare quello che ti sto dicendo.
Ci racconta il suo rapporto con il calcio quando è arrivato in Svizzera?
Il calcio a me mi ha dato tutto, sai, è una cosa veramente, non so se tu per fortuna hai azzeccato la persona proprio giusta, perché il calcio a me mi ha dato tutto. Io sono già una persona, non è che sono un giovane, e il calcio a me mi ha permesso di seguire la mia vita, iniziare la mia vita, perché io sono stato sempre coinvolto col calcio, sono stato proprio professionista di calcio, e col talento che avevo non è che ho giocato in Super League, ma almeno mi ha permesso di vivere col calcio, e ho una passione infinita col pallone. Quando sono arrivato qua in Svizzera, a me mi ha permesso prima di continuare quella che è la mia passione, perché io sono uno di quelli che gioco anche adesso nei over 50, solo per dirti. A me mi ha permesso di coinvolgermi nella comunità, perché quando sono arrivato qua non parlavo neanche la lingua, e a me col calcio, perché è quasi una lingua universale, possiamo tutti, anche se non si dice neanche una parola, posso coinvolgermi un po' con tutti. E a me il calcio mi ha permesso proprio di incominciare a imparare una lingua, incominciare a imparare i modi, la cultura, come si vive, come si comporta, sai. E dopo è ovvio, col tempo, imparando dopo i modi giusti, il rispetto, perché questo è una cosa che è la base, rispetto e educazione, perché non tutti siamo uguali. Magari nella cultura italiana si comporta in un modo, a Portogallo in un altro, e qui in Svizzera in un altro. E questo mi ha permesso di inserire molto più facilmente, se non avevo il calcio, diciamo. Ho potuto anche conoscere diversa gente, più gente, e piano piano le cose sono andate come sono andate. È un modo per inserirci, per unificare un po' tutti, sia di culture diverse. Come straniero, allora ti posso dire che se c'è una porta di entrata, il calcio, o quando dico il calcio, posso dire anche altri sport come l'hockey, come l'atletica, come il basket. Ci sono i sport, e su queste cose sono pienamente d'accordo che per unire e raggruppare la gente, le comunità, è perfetto.
heart of the defense. Look at that, he brought it down on the laces. That's risky. Look at this. Italy, Pirlo, surely he's missed it. It hasn't gone in. Off the goal line. Astonishing. Well, the Italians are absolutely furious.
È un estratto della telecronaca Italia-Australia disputata alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. La partita si svolse in realtà a Melbourne davanti a 97.000 spettatori. Nell'Italia Under 23 di allora si trovano nomi come Gattuso, Totti e Pirlo, che segnerà il gol della vittoria degli azzurri. La particolarità di quella partita è che in tribuna gli italiani emigrati a Melbourne e in Australia tifavano Italia, mentre i figli, nati in Australia, sostenevano la squadra locale. Vitor dos Santos, in casa sua, chi tiene per il Portogallo e chi tiene per la Svizzera?
Guarda, io sarò felice di entrambi i modi, perché la Svizzera a me mi ha dato la mia seconda vita. Io sono felice se vince il Portogallo, perché è una cosa naturale, io sono nato lì, è una cosa naturale. Ma se anche la Svizzera vince, non è che andrò a casa triste o a piangere, anzi, sarò anche felice, perché è quello che mi succede già adesso. Quando gioca la Svizzera, io tifo la Svizzera. Quando gioca Portogallo, io tifo Portogallo. Ovviamente, se per caso succede che c'è naturalmente, perché è dentro di me, io non è che tifo la Svizzera, tifo Portogallo. Ma sarò felice comunque se per caso le cose non vanno bene a Portogallo. E il mio figlio lì è già un po' diverso. Magari lui piange di più se la Svizzera non vince, perché è nato qua, era molto piccolo e lui sente le cose da svizzero.
Era Vitor dos Santos, allenatore di calcio ticinese.
Ci troviamo all'interno del sottomarino S506 Enrico Toti. È un sottomarino che è stato operativo per la Marina Italiana nel corso degli anni, metà degli anni 90. È un oggetto musealizzato, quindi un oggetto esposto al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. È un oggetto che normalmente viene aperto al pubblico per visite guidate, quindi con un animatore scientifico vengono appunto portati dei gruppi di persone e viene raccontata la storia del battello.
A parlare è Luca Roncella, responsabile area Gaming and Digital Activity del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Visita ad un oggetto poco conosciuto in Svizzera, sebbene anche la Confederazione abbia scritto parte della storia di questi mezzi navali. Bisogna dire che è difficile resistere al fascino di questi scafi. Il Museo dei Trasporti di Lucerna, ad esempio, ospita il Mesoscaf, costruito da un'officina di Monté, nel Canton Vallese, progettato da Auguste Piccard e destinato a iniziative turistiche. Fu utilizzato nel 1964 durante l'Expo Svizzera da circa 33.000 passeggeri. Ruggeri, poi riconvertito in nave di ricerca e infine esposto a Lucerna, dove è uno dei grandi classici del museo. Sempre Picard progettò il Trieste, il battiscafo che raggiunse nel 1960 la fossa delle Marianne, il punto più profondo del mondo nell'Oceano Pacifico, guidato dal figlio Jacques Picard, il papà di Bertrand Picard, che spero tutti conoscano. Anche a Milano la visita del sottomarino da guerra italiano Toti sorprende. Gli spazi sono angusti, ogni gesto deve essere misurato, si può solo intuire come fosse la vita qui. Per capirlo, si gioca. E questo posto è la prima escape room al mondo a bordo di un vero sottomarino. Luca Roncella.
Siamo appena saliti a bordo del sottomarino, ci stiamo recando nella sala comando. Adesso bisogna fare un attimo attenzione perché ci sono delle porte stagne e bisogna scavalcarle, attenzione alla testa. Ci troviamo nella sala di comando del sottomarino, era la sala in cui venivano ovviamente impartiti i comandi e l'equipaggio di bordo, tra l'altro è dove si trova il periscopio, c'è la postazione per i timonieri e insomma tutta una strumentazione di bordo. Il gioco Toti Submarine Escape è una sorta di escape room, quindi l'obiettivo diciamo è riuscire a uscire indenni dal sottomarino, ma con una particolarità. Innanzitutto, appunto, ci troviamo all'interno di un oggetto storico, quindi a differenza delle escape room tradizionali che sono, diciamo, delle stanze allestite ad hoc, in questo caso proprio i giocatori si troveranno a esplorare il vero sottomarino, interagire con alcuni apparati di bordo, in un caso poliziesco. Quindi verranno ingaggiati all'inizio da un messaggio registrato su una audiocassetta che si ascolterà tramite un mangiacassette, quindi si può considerare come un oggetto storico, tanto che noi lo esponiamo anche nelle nostre collezioni espositive. Quindi nella sezione telecomunicazione noi abbiamo ovviamente un mangiacassette, le audiocassette. Nel gioco viene proprio utilizzato per innanzitutto ascoltare un messaggio del nostro capo, sostanzialmente noi giocando, è una sorta di gioco di ruolo per cui facciamo parte di questa agenzia investigativa per le pseudoscienze. Perché per le pseudoscienze? Perché a bordo si sono manifestati dei fenomeni strani, tipo appunto l'apparire dalla sera al mattino di questo mangiacassette che apparentemente arriva dagli anni 80, da metà degli anni 80. Quindi il nostro capo della nostra agenzia su questa cassetta ha registrato questo messaggio di ingaggio alla Mission Impossible. Siamo ospiti all'interno di questo sottomarino, abbiamo 90 minuti di tempo per capire cosa sia successo a bordo, dopodiché il sottomarino dovrà essere sigillato perché il museo comunque dovrà proseguire con le indagini, repertare gli oggetti trovati e via dicendo. Quindi si tratta di una vera e propria indagine perché i giocatori avranno da una parte alcuni fascicoli investigativi a disposizione, quindi come se fosse davvero un caso dell'FBI, per cui avranno tutta una serie di linee di indagini da seguire e anche degli oggetti e dei reperti da analizzare, come ad esempio delle Polaroid scattate proprio a bordo del sottomarino nelle ore precedenti dell'inizio del gioco, che forniranno appunto degli spunti su dove svolgere le indagini, ma anche ad esempio degli articoli di giornale e altro materiale, in unione a un tablet. Quindi i giocatori uniranno la componente, diciamo, puramente analogica e esplorativa dell'oggetto storico con l'utilizzo di un dispositivo digitale tramite un'app che simula un personal digital assistant poliziesco. I giocatori prenderanno delle informazioni e allo stesso tempo terranno nota delle indagini che man mano svolgeranno e terranno il filo, diciamo, delle vicende, perché comunque mentre giocano, mentre svolgono questa indagine, verranno a conoscere una storia abbastanza complessa che sta alle spalle di questo mistero. Gran parte di questa storia verrà svelata sia appunto svolgendo le indagini e cercando informazioni a bordo del sottomarino, ma anche e soprattutto comunicando con il comandante di questo sottomarino quando questo sottomarino era ancora in navigazione. Di più non posso dire sulla trama perché ovviamente è tutta da scoprire mentre si gioca, ma gran parte crediamo del fascino di questo gioco sia, oltre ovviamente a trovarsi all'interno di un oggetto storico e davvero avere a che fare con una strumentazione reale, proprio ascoltare questi messaggi che arrivano tramite audiocassetta da questo comandante e scoprire man mano appunto qual è questo mistero e se si riesce in qualche modo a salvare questo comandante.
E allora proviamo a capire come funziona.
La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985 e la successiva riapparizione nel 2005. Poche ore fa, a bordo del sottomarino, in modo del tutto inaspettato e inspiegabile, si sono letteralmente materializzati alcuni oggetti riconducibili all'equipaggio della missione dell'85.
Il vostro Quindi incarico... tutto il sottomarino è coinvolto nel gioco.
Sì, sì, i giocatori dovranno esplorare il sottomarino nella sua interezza, quindi dall'ingresso fino a portarsi verso l'uscita, verso la sala motori, proprio perché le diverse indagini li chiameranno appunto a esplorare diversi ambienti, ma soprattutto a porre attenzione ai dei dettagli proprio della strumentazione di bordo. Quindi perché il nostro obiettivo era, oltre a quello ovviamente del coinvolgimento, del divertimento, ma anche quello di, in maniera abbastanza non spiccatamente educativa, perché non volevamo che assomigliasse un'esperienza di una visita guidata con troppe informazioni, ma diciamo in maniera abbastanza laterale consentisse ai giocatori di conoscere in effetti alcune strumentazioni di bordo, a cosa servissero o come andassero interpretati alcuni anche pannelli a bordo. Quindi c'è proprio un enigma, ad esempio, per cui bisogna capire come veniva inserita una sequenza di batterie per aumentare la velocità del sottomarino. Un altro enigma si basa su un pannello luminoso che serviva per aprire e chiudere i boccaporti del sottomarino prima dell'immersione e dell'emersione. Quindi insomma, giocando, divertendosi, facendo queste indagini, alla fine si capiscono anche alcuni apparati di bordo, come funzionavano e come si svolgeva la vita di bordo, oltre al fatto che i giocatori, se lo vorranno, possono interpretare come se fosse un vero e proprio gioco di ruolo dei ruoli assegnati all'inizio, perché ad esempio si può scegliere di essere lo chef, si può essere il sonarista, quindi l'addetto alle comunicazioni audio, si può essere addirittura il medium, perché c'è un certo momento per cui questa agenzia si chiederà ma se ci fosse un qualche collegamento con una dimensione alternativa. Quindi ogni giocatore potrà, se vorrà, interpretare un ruolo, e ad ogni ruolo sarà legato un'indagine specifica. Quindi ad esempio lo chef ovviamente dovrà svolgere un'indagine che ha a che fare col cibo, il sonarista un'indagine che ha a che fare col suono, siccome ci troviamo su un sottomarino per cui gran parte della navigazione era basata sull'ascolto dei suoni tramite, appunto qua vediamo anche accanto a noi la sala dedicata al sonarista, quindi l'esperto che diciamo ascoltava i rumori che arrivavano dal mare. Quindi anche il gioco utilizza questo tipo di linguaggio, quindi ad esempio a un certo punto dovremmo trovarci a ascoltare dei suoni che arrivano dal mare e capire cosa sono questi suoni.
Bisogna capire che cos'è questo suono, dunque?
Allora, in realtà bisogna ascoltare un messaggio che arriva sull'audiocassetta da questo presunto comandante del sottomarino. Mentre lui ci sta parlando, di sottofondo sentiremo un rumore strano che può sembrare quello di una creatura acquatica, chi lo sa. Durante questa indagine i giocatori dovranno utilizzare delle regole, una sorta di algoritmo scritto che troveranno nel loro fascicolo delle indagini, che servirà per decrittare tre tracce audio che saranno in realtà una mescolanza di suoni differenti. Quindi applicando questo algoritmo a queste tracce sonore, i giocatori riusciranno a identificare quale sia il rumore che viene ascoltato sotto il messaggio che si ode sotto il comandante, e da lì poi si porterà avanti l'indagine, si capiranno alcune cose del perché si sente questo suono, eccetera eccetera.
Se non si riesce a risolvere l'enigma in 90 minuti si rimane nel sottomarino. È uno spazio assolutamente inquietante per chi non è abituato. Senta, una piccola curiosità: la prima volta che è entrato in questo sottomarino, lei che sensazione ha provato?
Allora, sicuramente in un ambiente piccolo, soprattutto sapendo che veniva abitato per anche diverse settimane fino a 25 persone, la prima idea è stata proprio quella di dire come cavolo si fa a stare in così tanti in un ambiente tutto sommato così piccolo, così ristretto. Ma soprattutto la cosa che colpisce di più è il fatto che non ci sono finestre. Noi siamo abituati a vivere ambienti in cui bene o male anche appartamenti piccoli, però una finestrella c'è. Nel sottomarino non c'è nessuna finestra, quindi non ho nessun affaccio sull'esterno, quindi una volta che io entro perdo totalmente il senso del tempo, dello spazio, del luogo, e questa cosa in realtà funziona molto bene per un escape game, proprio perché la rende molto molto immersiva. Nel momento in cui io entro qui dentro, mi trovo effettivamente dentro un'indagine, mi trovo effettivamente in questa dimensione parallela, e quindi insomma aiuta molto l'immersività e il divertimento.
L'escape game a bordo del sottomarino Toti prosegue fino a fine luglio, ogni venerdì alle 18, il sabato e la domenica alle 19. Squadre da 3 a 6 persone a partire da 16 anni. Maggiori informazioni sul sito del Museo della Scienza e della Tecnologia. The-
fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
La sera scese con un'immediatezza snervante, come un sipario abbassato in fretta su uno spettacolo amatoriale andato nel peggiore dei modi. E poco dopo l'uomo si rese conto che il buio non era dovuto al tramonto del sole, ma al treno, entrato in una fitta foresta dopo aver percorso distese di neve per l'intero pomeriggio. Gli abeti, alti e compatti, si stringevano intorno ai binari, simili a scolari accalcati davanti alla finestra della classe, per vedere meglio uno spaventoso incidente accaduto in strada.
È uno dei più apprezzati scrittori statunitensi. Peter Cameron è noto al grande pubblico anche perché un suo romanzo fu portato sul grande schermo. Un giorno questo dolore ti sarà utile divenne infatti un film. Stessa sorte per il romanzo Quella sera dorata e anche l'ultimo lavoro, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi, finirà al cinema. Già dall'incipit si capisce il tono cupo e duro di ciò che ci apprestiamo a leggere. I personaggi sembrano assolutamente improbabili, cieli persi nella notte della Scandinavia, dove il tempo si dilata nelle mille tonalità di scuro e di grigio. Ho incontrato Peter Cameron a Torino, al Salone del Libro, poche settimane fa, dove ha trovato i suoi personaggi difficili da incrociare nella nostra vita quotidiana, o forse no.
My characters come very much from my subconscious, from my dreams, and I spend a long time thinking about them, exploring.
I miei personaggi provengono in gran parte dal mio subconscio, dai miei sogni, e passo molto tempo a pensarci, a esplorarli, cercando di capire chi sono. E cerco di renderli molto simili a persone reali. E immagino che ciò che si possa fare in un romanzo sia esplorare l'interiorità dei personaggi. Quindi, quando incontriamo le persone, le vediamo solo dall'esterno. E mi piace cercare di dare ai miei personaggi una vita interiore molto ricca, in modo che il lettore capisca cosa provano e pensano.
I like to try and give my characters a very rich interior life, and so the reader knows what they're feeling and thinking.
Ci sono alcune parole chiave. Una è neve, oppure oscurità, buio, il freddo. Perdiamo il senso del tempo che passa, perché siamo costretti fin dalla prima riga a confrontarci con tutto questo.
I think I wanted to create a world in this book that was somehow suspended in time, and so the idea of it being set.
Credo di aver voluto creare in questo libro un mondo che fosse in qualche modo sospeso nel tempo. Ecco quindi l'idea di ambientarlo nell'estremo nord durante l'inverno, quando le ore di luce sono pochissime, e così il passare del tempo non si nota così tanto. Non è così evidente come lo è di solito. Sa, di solito siamo molto consapevoli del passare dei giorni e del fatto che la mattina si trasforma in pomeriggio, poi in sera e infine in notte. E penso che quando togli questo ai miei personaggi, ecco, volevo farli sentire un po' persi e incerti su dove si trovassero. E quindi creare questa atmosfera, che era quasi perennemente buia, penso fosse un tentativo di fare proprio questo.
For my characters, I wanted to make them feel a little bit lost and uncertain about where they were. And so creating this atmosphere that was almost perpetually dark, I think, was in an effort to do that.
We are lost as well. Ci perdiamo anche noi lettori, proprio come i protagonisti del romanzo. Era anche questo un suo obiettivo, Peter Cameron?
Yes, no, I wanted the reader to feel very much what the characters were feeling.
Volevo che il lettore percepisse profondamente ciò che provavano i personaggi. Ecco perché ho diviso il libro in 7 capitoli, e c'è un capitolo per ogni giorno, perché pensavo che ciò avrebbe aiutato il lettore a rendersi conto del passare del tempo e gli avrebbe permesso di tenere traccia del tempo nel libro, perché altrimenti diventa un po' vago.
To keep track of the time of the book, because otherwise it's vague, yes.
Altrimenti perdiamo il senso del tempo, d'accordo. I protagonisti vengono invitati a tornare un altro giorno in un posto dove non succede assolutamente nulla e non è previsto che succeda nulla. Ci sentiamo decisamente in difficoltà mentre leggiamo. Anche il tempo della lettura sembra dilatarsi. Era questo il punto di vista che lei voleva dare al lettore sullo scorrere del tempo?
Well, that's interesting. No, I think it's interesting always how time passes in books versus how time passes in real life. And often I think because we leave so much out in books.
Sì, è interessante. Penso che sia sempre interessante il modo in cui il tempo scorre nei libri rispetto a come scorre nella vita reale. E spesso penso che sia perché nei libri tralasciamo così tante cose, e quindi mi sembra che il tempo sia molto concentrato nei libri, perché in un libro si presta attenzione solo a certi momenti. Ma ci sono molti altri momenti che si verificano, che ovviamente non fanno parte della narrazione. E quindi in questo libro volevo che il lettore avesse sempre la sensazione del tempo, ma anche che quel tempo non corrispondesse idealmente al tempo perfetto in cui viviamo.
For there to be a sense of time, but also for that time not to be corresponding ideally or to the perfect time that we're living in.
Ci sono alcuni personaggi decisamente interessanti. Una ex attrice che sembra essere una donna alquanto patetica. Non si può credere a ciò che lei dice. Si rivela però decisiva nella trama grazie, anche senza rivelare troppo, grazie, dicevo, a un'attitudine materna, decisamente inattesa e sorprendente.
Well, I think, you know, I invented that character, but I also wanted her to be a character who invented herself. And that's why I think a lot of what she says we don't know.
Beh, ho inventato quel personaggio, ma volevo anche che fosse un personaggio che si fosse inventato da solo. Ed è per questo che penso che per gran parte di ciò che dice non sappiamo se sia vero o se stia mentendo o inventando cose. E volevo che fosse un personaggio che fosse in qualche modo più grande della vita. In quel momento del libro potrebbe sembrare un po' patetica e smarrita, ma volevo che avesse una storia molto ricca e che fosse una persona con molta esperienza di vita e molto saggia in quel senso.
And to be a person who had a lot of experience of life and was very wise in that way.
Solo al termine del libro leggiamo la parola sole, ma è difficile dire che ci si sente finalmente liberi dalle ombre, dall'oscurità e anche liberi dai dubbi. Era il suo obiettivo lasciare questa ultima sensazione ai lettori?
Well, no, I felt like, you know, the book begins with them moving from the sunlight into darkness, and then I wanted to end the book with them emerging from that darkness.
Il libro inizia con i protagonisti che passano dalla luce del sole all'oscurità, e poi volevo concludere il libro con loro che emergono da quell'oscurità. E la mia sensazione è che il treno stia andando verso sud, quindi si stanno addentrando sempre più nella luce del giorno. E quindi in questo modo io non volevo che sembrasse che fossero bloccati nell'oscurità. Penso che si stessero allontanando dall'oscurità.
I did not want it to seem like they were stuck in the darkness. I think they were moving away from the darkness.
Alla fine il protagonista arriva a ottenere ciò per cui aveva viaggiato così a lungo, realizza insomma il proprio sogno, ma si fatica a vedere il lieto fine. È solo una mia impressione?
Oh no, I feel like the man is leaving the book, and both.
No, mi sembra che l'uomo stia uscendo dal libro, e sia il bambino sia l'uomo mi sembra che stiano iniziando una nuova vita, perché quando hai un figlio cambia chi sei. All'improvviso è un padre, è responsabile di questo bambino piccolissimo e quindi ovviamente cambierà e la sua vita cambierà. E su questo sono ottimista. Penso che sarà un buon padre e che amerà il bambino. Ma ripeto, ho concluso il libro così perché voglio che il lettore reagisca a modo suo.
Again, I ended the book where I ended it because I want the reader to, you know, respond to it in their own way.
Anche questo romanzo diventerà un film. Non è la prima volta che succede, ma in questa occasione si leggono nomi come Martin Scorsese alla regia e Leonardo DiCaprio tra gli attori principali, nomi davvero importanti. Come ha reagito a questa notizia?
I'm excited that the book is being turned into a film with such talented and well-known people because
Sono molto entusiasta che il libro venga trasformato in un film con persone così talentuose e famose, perché immagino, soprattutto perché spero, che attiri l'attenzione sul libro e porti lettori al libro. La mia speranza mi dice che quando qualcuno prende il tuo libro e lo trasforma in un film, crea qualcosa di molto diverso e molto personale. Quindi non mi sento legato o vicino ai film tratti dai miei libri. Mi sembra che appartengano ad altre persone, ma il mio libro esiste ancora. Cioè, non è che il fatto che abbiano fatto un film significhi che il libro scompaia. E questo è bello.
But my book still exists, which is, it's not like the fact that they made a movie doesn't mean that the book disappears. So that's nice.
Era lo scrittore statunitense Peter Cameron, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi. È il momento della nostra cartolina. A spedirla è Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia, che ci porta nella Valle di Blenio.
Oggi spedisco una cartolina dal lago di Santa Maria sul Lucomagno, quindi da un medioevo sommerso materialmente, ma non per questo cancellato, in grado, soprattutto se lo si ascolta, di raccontare ancora oggi le sue vicende. Questo vale in modo particolare, credo, per un luogo di transiti, di incontri come il Passo del Lucomagno, appunto. L'immagine quindi di oggi è monocromatica, è l'azzurro uniforme del lago artificiale di Santa Maria, creato negli anni 60 del Novecento. Basta però un piccolo sforzo per immaginare sotto il pesante velo d'acqua che oggi troviamo la topografia sommersa, il corso del fiume, i pascoli e anche una strada sul fondovalle. Infatti i documenti scritti, le tracce materiali ci raccontano di come questo luogo sia stato per secoli e si sia rinnovato in questo luogo per secoli uno scambio quotidiano tra persone diverse per origine, per interessi, persone che transitando, valicando il passo, passavano dalla Valle di Blegno alla Surselva, quindi dallo Stato Lombardo alle Leghe Grigioni e in ultima analisi dall'area linguistica italiana a quella retromancia. Ecco, nel 1374 l'abbazia di Disentis fece costruire un ospizio e una cappella proprio qui per offrire un sostegno a chi transitava e affidò questo compito a un blegnese di Olivone di nome frate Taddeo. Da quel momento, per diversi secoli, chi viaggiava per un pellegrinaggio, per affari, per tanti altri motivi, ha incontrato qui le persone che erano attive presso l'ospizio, ma anche i pastori, gli alpigiani che portavano i loro animali dalle valli di Blegno e di Leventina fin qui, spostandosi poi nel corso delle stagioni per allevare quelle bestie e per lavorare quei prodotti che poi a loro volta venivano venduti, portati, fatti circolare sui mercati della pianura lombarda soprattutto. Sul fondovalle di Santa Maria le vicissitudini dei luoghi costruiti hanno accompagnato quelle delle persone, con le modifiche, gli ampliamenti, gli incendi, le ricostruzioni, fino appunto alla sommersione di alcuni decenni fa. 60 metri sotto il pelo delle acque sono oggi, si potrebbe dire, congelati i resti di due ospizi, di altrettante cappelle, delle cascine, delle stalle che le circondavano. Rimane ad accogliere i viandanti contemporanei la terza cappella sul passo, quella nata con la diga, che guarda il lago dall'alto e che conserva gli affreschi strappati dalla cappella cinquecentesca sommersa e qui appunto ricollocati. Avvicinandosi si possono leggere i segni e i monogrammi graffiti da chi secoli fa ha voluto lasciare una traccia del proprio passaggio, senza magari immaginare di poter dialogare ancora con chi ripercorre oggi la stessa via.
Era Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia. Proprio in questo momento viene presentato a Lottigna, nel Palazzo dei Landvogti, l'ultimo volume della collana Materiali e Documenti Ticinesi, un evento curato dal Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, dall'Archivio di Stato e dalle edizioni Casa Grande. Paolo Ostinelli è tra i curatori della collana. Anche voi potete inviare una cartolina sonora della durata di un paio di minuti o poco più, oppure un testo della stessa lunghezza. La cartolina prescelta e diffusa sarà premiata con un gadget di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui. La prossima settimana ci occuperemo di altri popoli in occasione della visita in Ticino di una delegazione della popolazione Sahrawi. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. On. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under,
know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Out of my head, needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.